con noi, c'è il nostro corrispondente, eccole le campane, mi sembra meraviglioso. Iari, buongiorno, ben trovato.
Ciao Enrico, sono en plein air in effetti.
L'avevamo annunciato, a Puy. Ascolta,
per altri motivi per la verità, però appunto.
Dici intanto come si pronuncia strapazzin?
Io ho sempre detto strapazzin, però chiaro adesso mi fai venire il dubbio amletico.
Strapazzin, allora Iari, per cominciare conviene ricordare che cosa sia strapazzin.
Sì. Beh, Strapazzin è una rivista, direi un po' mitica, se posso usare un termine che oggi sembra quasi ironico, ma davvero non c'è nessuna ironia da parte mia, perché così non saprei come meglio definire questa rivista di fumetti, appunto mitica, che è fra le più importanti, se non la più importante o comunque influente dello spazio germanofono, ma che direi cocciutamente continua e così prosegue un discorso sperimentale, innovativo, tutt'altro che facile. Di solito si parla di riviste alternative, underground, ma per Strapazzin c'è da dire che nel 2024 la rivista festeggerà ben 40 anni di attività e oggi stampa per ogni suo numero circa 3.000 copie, che sono così cifre abbastanza vertiginose secondo me per un progetto davvero radicale e così sempre volto all'innovazione, alla ricerca dentro lo strumento espressivo del fumetto, che non di rado affianca appunto fumettiste e fumettisti giovani o così super giovani a delle vere e proprie star del fumetto contemporaneo. E forse questa è la vera forza di Strapazzin, questa volontà esplicita di essere prima di tutto una piattaforma di scambio e di confronto e quindi a suo modo anche un formidabile luogo di promozione per i cosiddetti talenti. Si legge qua e là che la rivista ha tendenze punk e dadaiste, questo su internet si trova, e per carità, se si vuole a tutti i costi trovare così delle definizioni possiamo anche accettarlo, ma la verità è che non ci sono, credo, linee creative precise. C'è prima di tutto la volontà, lo dicevo, coraggiosa e a volte rischiosa di esplorare, appunto, e rischiosa perché va pur detto Strapazzin non è sempre di facile lettura e anche questa varietà così estrema dei contributi può respingere senza troppa fatica la lettrice o il lettore che non ha voglia di mettersi in discussione. Mi piace però, guarda, chiusare con un'informazione marginale ma curiosa eppure significativa. Nel 2012, quando Art Spiegelman ha presentato il suo musée privé, quindi il suo museo privato ad Angoulême, ebbene vi ha inserito anche Strapazzin. Non mi sembra una cosa...
Non è roba da poco, assolutamente. Ecco. Iari, veniamo allora a questo ultimo numero. Intanto, mi raccomando, non agitiamo. Il vento si sente, ma non devi cercare in ogni modo un punto riparato. ti sentiamo molto bene. Veniamo a quest'ultimo numero, tra l'altro 148esimo, dove la rivista è andata a cercare, lo dicevamo poco fa, disegnatrici e disegnatori dall'Ucraina. C'è naturalmente il testo della guerra, ma c'è anche la volontà di ampliare quella rete tanto cara a Strapazzin e che riguarda l'arte del fumetto e la sua sperimentazione senza confini.
Sì, credo che in questo senso il breve editoriale sia chiaro, ma che più chiaro non si può. Ecco, l'ho tradotto così un po' alla belle meglio e comincia così. Dice: noi che stiamo seduti a casa e ci lamentiamo del vino bianco troppo caldo, dei materassi troppo morbidi o dei rasta troppo vistosi, noi non possiamo immaginare cosa significa vivere oggi in Ucraina, dove la gente può essere fatta a pezzi da una bomba russa in qualsiasi momento. Comincia così e poco sotto, dopo aver detto così anche lo strazio emotivo delle ucraine e degli ucraini, l'editoriale dice: è ancora più impressionante che artisti come quelli riuniti qui in Strapazzin continuino a disegnare fumetti mostrando al mondo come fare per mantenere il coraggio di vivere. È sorprendente e vergognoso che molti artisti ucraini vengano notati solo adesso che il loro paese è mediatizzato a causa della guerra. Fino a poco tempo fa anche noi ignoravamo come l'Ucraina abbia una cultura dell'illustrazione e del fumetto molto vivace e interessante che merita di essere scoperta e resa accessibile a un pubblico internazionale. Fine della lunga citazione, scusate, mi lascio ogni tanto trasportare, ma credo sia un buon editoriale perché appunto mostra bene, oltre al contesto, questa volontà di superare i confini e fare appunto della rivista una piattaforma di scoperta e di scambio.
Intanto con Iari abbiamo le campane, abbiamo i sassofoni, abbiamo il vento, abbiamo anche gli aeroplani, abbiamo tutto, Iari. Venendo ai contenuti veri e propri di questa bellissima rivista, tra l'altro una domanda, un inciso, e perdonate la mia di ignoranza, Strapazzin la si trova nel nostro territorio svizzero italiano in qualche libreria a tua conoscenza?
Si trova nelle fumetterie per lo più e altrimenti è molto facilmente acquistabile, certo, online, ci si può abbonare anche, costa credo 50 franchi l'abbonamento annuale, sono 4 numeri.
Venendo dunque, dicevamo poco fa, ai contenuti veri e propri, abbiamo già detto che sono 12 le fumettiste e i fumettisti presentati in questo numero di Strapazzin.
Sì, la struttura del numero diciamo è sempre simile, ci sono appunto i contributi disegnati, quindi i fumetti veri e propri, e accanto ci sono delle proposte, delle recensioni, ecco, di volumi recenti ed eventualmente uno o due testi scritti accompagnati quasi sempre da illustrazioni che approfondiscono appunto il tema scelto per quel numero. In questo caso sono sì appunto 12 le artiste e gli artisti presentati, di cui 3 però presentati solo sul sito internet della rivista per motivi così di spazio, e mi sembra interessante dirlo perché si tratta di 3 studentesse ucraine che per ragioni diverse, ma che sempre hanno a che vedere con la guerra, si sono ritrovate in Svizzera e tutte a continuare gli studi alla Hochschule Luzern Design and Kunst, insomma la scuola professionale d'arte e di design, e ci tengo a dirlo, i loro contributi si possono quindi leggere su www.strapazzin.ch, ucraine, scritto UKR.
Allora, volevo tornare un pochino proprio sull'oggetto in sé, la copertina, che tra l'altro devo dire è davvero estremamente efficace. Una giovane ragazza, apparentemente giovane, sotto le coperte si nasconde probabilmente insieme ad un gatto. La testata Strapazzin è coperta da 2 missili che sfrecciano nel cielo, sfrecciano anche nei suoi pensieri. Lei è collegata ad un cellulare che probabilmente, esatto, la tiene in contatto con il mondo, con tutto ciò che c'è fuori, in una delle guerre ovviamente più mediatizzate che la memoria ci possa consegnare. Sono 88 pagine questo numero, contiene tavole sia in bianco e nero che tavole a colori. Dicevamo, la copertina è della giovane Julia Vus, molto molto giovane, 1997. Ecco, se tu dovessi parlarci di un paio di contributi che ti hanno colpito, Iari.
Sì, ma intanto devo dire una cosa che mi ha colpito, direi in generale, e cioè che se la guerra è naturalmente onnipresente, lo è anche lo sguardo, diciamo, molto personale, intimo di chi scrive e disegna. Quindi c'è la guerra fuori, ma c'è anche e soprattutto la guerra dentro, cioè quello che significa la guerra nel microcosmo, per esempio, della famiglia, ancora più intimamente nel cuore dell'individuo che si trova dentro la catastrofe. È forse un commento banale, ma questo numero di Strapazzin mostra bene perché il fumetto, come altre, per carità, espressioni artistiche, è un linguaggio importante per raccontare il mondo, proprio perché ci permette così un accesso privilegiato a uno sguardo che certo non è il nostro, ma se apriamo il cuore, diciamo così, quanto basta, può diventarlo in proiezione. E i contributi del numero sono molto vari e diversissimi davvero l'uno dall'altro. Adesso tu citavi così questo disegno di Julia Vus, per esempio, beh, il suo contributo, come posso dire, mischia, ecco, la quotidianità fra un gatto, l'hai detto, e una tazza di tè, e però questa valanga anche di notizie drammatiche, di morte e distruzione, e si chiude con un sorprendente e ironico, quasi pazzo, razzo dentro cui l'autrice immagina di rinchiudere i russi, che sono così rappresentati come dei beoni storditi, per spedirli nello spazio. Questa è la chiusa, per esempio, di questo piccolo contributo. Un altro contributo, direi visivamente molto ricco, pieno di colori, quasi espressionistico, a modo suo se non altro, è firmato da un'altra donna, Julia Tveritina, classe 1986, che nella vita vive in Cina e insegna in Cina, e nel fumetto racconta proprio le angosce delle immagini ricevute da lontano, e si può immaginare le gravi telefonate con i parenti, tutto questo accompagnato però da una presenza strana e così un po' fantasmatica, ma molto reale, cioè un uccello che, approfittando di una fessura sul muro esterno del suo palazzo, si è stabilito nell'armadietto della sua cucina, quella della fumettista appunto. E ancora una volta c'è questa quotidianità, il conflitto russo-ucraino, l'inquietudine perenne e però anche degli strani segnali. E certo la guerra rimane una presenza indelebile, però posso forse, ecco, anche qui chiudere con un altro piccolo esempio per dire la guerra quanto è presente nel loro lavoro. Mariana Mikitiuk, fumettista autodidatta, alla fine del suo contributo scrive: senza fronzoli, cito, ho potuto disegnare questo fumetto perché il lavoro delle forze armate ucraine mi permette di restare in vita. Punto. Finisce così.
Siamo quasi in conclusione, Iari, però in questo numero ucraino di Strapazzin c'è anche un testo di Wolfgang Bortlik, scrittore tedesco, nato nel 1952 e svizzero di adozione.
Sì, è un personaggio davvero interessante su cui sarebbe bello tra l'altro tornare in futuro. Bortle, che è nato a Monaco ma si è trasferito presto con la famiglia in Svizzera, ha fatto parte della scena punk underground di Arau e per quello che riguarda il mondo dei fumetti è tra i fondatori di Edizioni Moderne, che è la più importante casa editrice svizzera di fumetti e romanzi a fumetti, è certo una delle più importanti di tutto l'universo germanofono. Nel suo testo su Strapazin, brevissimamente Bortle ci fa entrare nella sua biblioteca di casa e c'è un piccolo settore dedicato all'Ucraina e fra le altre cose parla di calcio e di un'apparentemente superlativa ballata del fuorigioco, una poesia di Oksana Sabushko, scusami, di cui hai proposto un brano e che appunto è contenuta in tedesco nell'antologia di ispirazione calcistica uscita appunto per gli europei nel 2012, con un titolo con cui voglio chiudere, ma che non può non essere citato: Vodka für den Torwart, vodka per il portiere. Ecco.
Allora, rivista punk dadaista che è arrivata ad Alphaville in questa che mi pare essere, dunque fanno 5, 5-10 e 5-15, quindicesima puntata di Alphaville con il nostro corrispondente più punk di tutti che è Iari Bernasconi in diretta quest'oggi da Puy. Ringraziamo molto per averci fatto conoscere Strapazin. Abbiamo parlato dell'ultimo numero 148esimo di una rivista che è trimestrale dedicata all'Ucraina. Nello specifico di questo numero e alla scena fumettistica ucraina sono 12 gli invitati. Potete trovare tutte le informazioni ed altro, compresa la possibilità di ordinarlo, sul sito strapazin.ch. Iari, davvero grazie mille, ci sentiamo molto presto, mi sembra proprio già lunedì.
Esatto, un saluto a tutte e tutti, rock
Buona
and roll per
giornata.
tutte e tutti. Ciao.
Voudrais être chat, parce que lorsqu'on est chat, on reçoit des mamours sans trop se fatiguer. Stabadabada parfois. Je voudrais être mouche, parce que lorsqu'on est mouche, on voit ceux qui découchent et qui cherchent à le cacher. Parfois, la mariée est trop belle, et ce serait trop beau si l'on pouvait changer de peau. Parfois, on se plaint un peu d'elle, pensant qu'ailleurs les cieux sont toujours d'un bleu plus bleu. Parfois, je voudrais être oiseau, car quand on est oiseau, on voit le monde entier sans avoir à marcher. Stabadabada parfois. Je voudrais être chien, parce que lorsqu'on est chien, il suffit de pleurer pour avoir à manger. Parfois, la mariée est trop belle, et ce serait trop beau si l'on pouvait changer de peau. Parfois, on se plaint un peu d'elle, pensant qu'ailleurs les cieux sont toujours d'un bleu plus bleu. Parfois, je voudrais être toi, parce que si j'étais toi, je saurais où tu vas, ce que tu penses de moi. Mais toujours, je ne serais que moi, et c'est très bien comme ça, même si quelquefois, c'est dur d'être soi. Parfois, la mariée est trop belle, et ce serait trop beau si l'on pouvait changer d'appel. Parfois, on se plaint un peu d'elle, pensant que notre vie n'est que manque de peau.
Beh, ieri nella rassegna stampa, lo avrete sentito, prosegue il nostro Alphaville naturalmente, nella rassegna del mattino con Mattia Pelli, in un paio di segnalazioni, dopo 142 anni di storia, l'elenco telefonico svizzero va in pensione dunque dal 2023, perdonatemi, saranno infatti stampati solo i contatti di servizio e di business. Con il passare degli anni e lo sviluppo tecnologico, beh, sono in pochissimi in Svizzera a pubblicare il proprio numero privato. E così alla fine di quest'anno la produzione dell'elenco telefonico classico verrà abbandonata. Noi ne parliamo questa mattina con Gabriele Balbi, che intanto ringrazio. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
Professore associato in Media Studies presso l'Istituto di Media e Giornalismo, Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società presso l'Università della Svizzera Italiana. Tra i suoi incarichi istituzionali è direttore del Bachelor in Comunicazione, direttore dell'Osservatorio sui Media e le Comunicazioni in Cina e vice direttore dell'Istituto di Media e Giornalismo. La sua principale area di ricerca è la storia dei media. Innanzitutto, una reazione personale alla notizia l'ha colpita, è passata inosservata dal punto di vista naturalmente di storico dei media.
La notizia per gli storici dei media è interessante, sicuri. La mia tesi di dottorato io l'ho fatta sulla storia del telefono, ho sfogliato decine di elenchi degli abbonati tra 800 e 900, che sono interessanti direi non solo per i numeri, ma anche per il rapporto tra aziende telefoniche e abbonato stesso. Molto spesso in questi elenchi c'erano infatti indicazioni, non so, sui modi d'uso corretti e scorretti. come dire pronto, qual era il tono da mantenere, quali erano le regole di buona educazione, perché pareva che gli abbonati fossero particolarmente maleducati anche nei confronti delle telefoniste. L'elenco telefonico poi per lo storico dei media, per la storia dei media, ha una rilevanza particolare perché a un certo punto diventa tra i libri più stampati del mondo. Siamo negli anni 70, 80, 90 e 900 e l'elenco telefonico, se mettiamo assieme tutti i elenchi telefonici, sono numeri da Bibbia, che rimane il libro più stampato nel mondo. Quindi ecco, sparisce uno dei libri che erano più popolari nelle case delle persone.
In Svizzera, per quello che concerne il nostro paese, l'elenco telefonico, il primo viene pubblicato a Zurigo nel 1880, 98 abbonati, 98 voci. Se proseguiamo nella storia, arriviamo agli anni 90, 4,2 milioni di voci. Vogliamo provare a ripercorrere, se possibile, naturalmente e brevemente, la storia del nostro elenco telefonico?
Poi ho sfogliato e mostro spesso ai miei studenti a lezione il primo elenco telefonico della Svizzera italiana. Interessante, si trova al Museo delle Poste a Berna. Anzi si chiama della verità, lista degli abbonati di Bellinzona, Locarno e Lugano, 1895 se non sbaglio. E diciamo ci sono un'ottantina di abbonati, che sono essenzialmente alberghi, banche, servizi di emergenza, notai, avvocati, cioè un'utenza direi tutta professionale. In questi elenchi telefonici non c'è neanche il numero di telefono, ma solo il nome. Questo ci dice anche di un uso diverso del telefono tra 8 e 900, cioè c'era la commutazione manuale, ovvero le persone, prima di mettersi in contatto con il ricevente, venivano appunto indirizzate manualmente dai telefonisti, o più spesso dalle telefoniste. E la terza cosa interessante dal mio punto di vista è che sono elenchi su base cittadina, cioè il telefono all'epoca non era un mezzo per raggiungere persone molto distanti, tant'è che c'era una differenza molto chiara tra telefonata urbana con un certo costo e interurbana con un costo maggiore, il telefono era un mezzo cittadino. Gli elenchi, come abbiamo detto prima, poi lievitano nel corso del Novecento perché lievita il servizio telefonico. Fino agli anni 60, direi 70, in Svizzera forse un po' prima, il telefono era un lusso, era quasi considerato superfluo. Poi, da questo momento storico, quindi nel dopoguerra, comincia ad esserci la necessità di farsi trovare, la pubblicità, anche il piacere, diciamo, dello sfogliare questo strumento, che è uno strumento interessante.
Possiamo dire che il declino magari è iniziato con l'avvento del digitale. A suo giudizio, Gabriele Balbi, quando è che inizia a perdere di presa anche sulla società?
È difficile, insomma, trovare una data. Ci sono dei tentativi di superare l'elenco telefonico per via digitale già, direi, a partire dagli anni 80. Per esempio, France Telecom in Francia fa recapitare alcuni milioni di piccoli computer a casa delle persone. Si chiamava il Minitel questo servizio, e questi erano sostanzialmente degli elenchi telefonici ma fatti a computer. Le persone poi cominciano a usarli per fare altro e soprattutto per parlarsi tra di loro, quindi ogni volta c'è un uso inaspettato della tecnologia. Un'altra cosa che direi collega l'elenco telefonico alla storia dei media è il fatto che, se noi pensiamo all'origine del web, questo nasce a Ginevra, al CERN, tra il 1989 e 1993, quando viene poi rilasciato nel dominio pubblico. Il web inizialmente è pensato come un grande elenco telefonico virtuale attraverso cui le persone potessero rintracciare gli altri fisici all'interno del CERN. Insomma, è difficile immaginare, no? Quando l'elenco telefonico cartaceo sparisce, vorrei dire che non sparisce l'elenco telefonico in sé. Ad esempio oggi abbiamo ancora search.ch, in cui possiamo appunto rintracciare gli elenchi telefonici, ma sparisce una certa pratica, no? Una certa abitudine di consulto. L'ultima cosa, secondo me interessante, oggi sembra impossibile, ma se noi ci trasportiamo appunto a tutto il Novecento, inizio del Novecento, si era anche orgogliosi di essere su un elenco telefonico. Come abbiamo detto prima, no? Il telefono era appannaggio di pochi, era quindi quasi uno status simbolo anche per la classe sociale. Oggi tendiamo appunto a non dare il nostro numero in giro, ma anzi a tenerlo segreto.
Ecco, questo aspetto del conservare segreto il proprio numero è un cambiamento di atteggiamento sociale che sembra un po' in contraddizione, no? Con l'era digitale, dove tutto quasi finisce in rete senza che ce ne accorgiamo. Da una parte viviamo in una società estremamente pubblica, dall'altra parte preserviamo un minimo di intimità.
Ci sono due questioni, direi, collegate. Allora, la prima, il numero di telefono oggi è considerato forse la cosa, una delle ultime cose private o privatissime, lo diamo in maniera molto, no? Cioè in maniera centellinata, non siamo disposti a dare il nostro numero di telefono a tutti, perché? Per molte ragioni dal mio punto di vista, ma anche perché siamo, per così virgolette, disturbati da molte altre cose, non so, le notifiche dei nostri social o la valanga di mail che ci travolge ogni giorno o ogni altro strumento digitale. Quindi ecco, non vogliamo aggiungere ulteriori fonti di disturbi, quindi teniamo per noi il nostro numero. Poi dall'altra parte, seconda questione, non è del tutto vero che ci accorgiamo di quello che finisce in rete, abbiamo direi l'illusione di controllare la nostra immagine sociale, invece lasciamo molte tracce senza che ce ne accorgiamo. Però i numeri di telefono sono ancora oggi direi strategici, anche dal punto di vista aziendale se ci pensiamo, perché WhatsApp più o meno a metà degli anni 2000 fu così appetibile fino ad essere acquistata da Facebook? Anche perché quella era un'app che aveva i numeri di telefono delle persone e in qualche modo avere il numero di telefono è un po' controllare quella persona, o comunque appunto, Facebook era interessata a quello, indirizzare della pubblicità a queste persone. Quindi ecco, il numero di telefono è anche in qualche modo appetibile e per questo in qualche modo noi lo teniamo in maniera scarsa e non lo diamo con grande frequenza.
Senta, abbiamo parlato un po', come dire, di stratificazione sociale, di classi di età. Secondo i dati pubblicati da Swisscom, l'elenco telefonico è utilizzato soprattutto dagli over 60. Come la mettiamo ora che non avranno più il cartaceo a disposizione?
Alcuni di loro forse cercheranno su SearchCH, come dicevamo prima. Naturalmente questo pone un problema di digital divide, diciamo intergenerazionale, cioè quell'idea che la digitalizzazione non provochi solo dei vantaggi, ma ci siano anche dei problemi. Ci sono persone, ad esempio gli anziani in genere, contrapposte ai giovani, che hanno meno familiarità con le tecnologie digitali. Che io abbia visto, non ci sono dati sulla frequenza di utilizzo di questi elenchi da parte della popolazione anziana. Quindi bisognerebbe capire anzitutto se questi elenchi vengono ancora usati. Attenzione però, in genere questi elenchi sono elenchi di numeri di telefono fisso e direi che oggi non è più l'era del fisso, ma telefono mobile è, oltre ad essere il più grande successo della storia dei media, si parla oggi di una scheda SIM attivata per ogni abitante sulla Terra, siamo a 8 miliardi di schede SIM, è un altro tipo di telefonia e direi, pensare a degli elenchi cartacei per la telefonia mobile sarebbe appunto impossibile con 8 miliardi di numeri. Quindi ecco, diciamo, questa dimensione va considerata. Non ci sono però studi su come oggi i più anziani cercano un numero di telefono, questo potrebbe essere anche interessante proporlo.
Senta, siamo quasi in chiusura. Dall'anno prossimo verrà comunque stampato un elenco cartaceo, ma avrà un altro formato, conterrà numeri di telefono business e informazioni locali sul comune di residenza. Secondo lei potrà essere utile?
È un po' ritorno al passato, cioè quell'elenco di Bellinzona, Locarno, Lugano che vi dicevo era sostanzialmente un elenco di questo tipo in cui c'erano dei numeri di telefono business e informazioni sul comune. Può essere un contraltare quel digital divide che dicevamo prima, quindi appunto magari potrebbe essere indirizzato a un'utenza più anziana. È vero che ci sono molte informazioni online, è anche vero che a volte non è semplicissimo trovarle, quindi un aggregatore di numeri utili potrebbe essere, dato il gioco di parole, appunto utile. Poi bisogna vedere la distribuzione, magari potrebbe essere messo in luoghi strategici delle città piuttosto che essere consegnato a casa. Quindi è un'idea secondo me interessante che può parlare appunto a questa fascia popolazione un po' più anziana.
Siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata, intanto grazie a Gabriele Balbi. Ricordo che dopo 142 anni di storia, ieri ne parlavano i quotidiani, l'elenco telefonico svizzero va in pensione. Grazie mille, buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Pour la ferme de Marquis, je veux plus aller bosser. Pour la ferme de Marquis, je veux plus aller bosser. Je me réveille le matin, je prie pour la pluie qui pourrait tomber. J'ai à peu près d'humilité qui pourrait me rendre complètement cinglé. C'est une honte la façon qu'elle me fait briquer son plancher. Pour la ferme de Marquis, je veux plus aller bosser. Pour le frère de Maggie, je veux plus aller bosser. Oh non, pour le frère de Maggie, ça je veux plus aller bosser. Il te file pas un euro, il te file à peine un sou. Il ricane comme un salaud, que tu dois être content comme tout. Claque un peu la porte, il te le fera chèrement payer. Pour la ferme de Maggie, je veux plus aller bosser. Pour le père de Maggie, je veux plus aller bosser. pour le père de Maggie, je veux plus aller bosser. Il te colle son cigare dans la gueule pour rigoler. La fenêtre de sa chambre, il y a longtemps qu'elle est murée. Pour garder sa porte, il a fait venir l'armée. Pour la ferme de Maggie, je veux plus aller bosser. Pour la mère de Maggie, je veux plus aller bosser. Non, pour la mère de Maggie, ça, je veux plus aller bosser. Ah, toutes ces servantes, elles parlent de Dieu et de la loi. Y'a tout le monde qui la considère comme le cerveau de papa. Elle dit qu'elle avait encore 30 ans l'année passée. Pour la mère de Maggie, je veux plus aller bosser. Pour la ferme de Maggie, je veux plus aller bosser. Oh non, pour la ferme de Maggie, je veux plus aller bosser. Pour être simplement moi-même, je fais tout ce que je peux. Mais y'a tout le monde là autour qui voudrait qu'on soit comme eux. Ils te disent danse alors que tu tries, mais j'en ai soupé. Pour la ferme de Maggie, je veux plus aller bosser.
Lui si chiama Michel de Senarclan, famiglia nobile vaudese, con diversi professori tra gli altri. Il nome d'arte è Sarclo e qui è, in un album di un paio di anni fa, alle prese con Bob Dylan, sempre nel solco della musica svizzera che contraddistingue la puntata di oggi. Adesso invece il trio di Gabriele Pezzoli, che gli ascoltatori di Rete 2 conoscono e le ascoltatrici conoscono molto molto bene, lo ascoltiamo per l'appunto in trio con un brano intitolato N. La musica ci condurrà allo scoccare delle 12 e alle 12 la nostra copertina.
Thank you.
Gabriele Pezzoli, l'album si intitolava Rendezvous, il secondo album del trio formato da Gabriele Pezzoli pianoforte, Cédric Gisler contrabbasso, Roberto Titocci alla batteria. Sono le 12 ed una manciata di secondi, come anticipato. Arriviamo alla nostra copertina e arriviamo anche con il venerdì alla fine, no, di questa settimana di dossier. Tra poco sarà con noi Jean Echenoz, lo scrittore che abbiamo intervistato ieri. Sconfinamenti è il titolo, però a guardare bene Sconfinamenti contiene una dose di, che peraltro a me piace molto, un po' di disobbedienza, come a dire: quello è il tuo confine, tu scrittore, autore, disegnatore, regista, devi stare lì, devi stare dentro quel tuo territorio, il tuo luogo di elezione, i tuoi linguaggi lì stanno e lì devono restare. Ma in effetti l'arte, la letteratura, le varie discipline artistiche legate alla narrazione, proprio di questa forma silenziosa di disobbedienza si sono nutrite, e solo probabilmente grazie ad essa sono evolute. Se, poniamo, Godard avesse deciso di girare il suo Obus Souffle in un teatro di posa, con dialoghi ben scritti, attori chiusi in uno studio con tutto costruito secondo le regole, beh, forse non avremmo avuto Godard. E ancor più indietro nel tempo, come ci ha ricordato l'altro giorno Giona Nazzaro, non avremmo avuto Rossellini e Roma città aperta. E facendo un salto in avanti questa volta, forse non avremmo avuto nemmeno Main Streets o Taxi Driver di Scorsese. E allora sì, chiamiamoli ancora sconfinamenti, e però celebriamoli, e così abbiamo provato a fare nel corso della settimana. Aiutano l'arte a crescere, a trasformarsi e a trovare le chiavi per parlare di quel che siamo, raccontarci. Detto questo, beh, non sempre le buone intenzioni, gli scapestrati, no, sono i soli a fare grandi cose. Ci sono poi delle piccole fessure di reazione, degli spazi interstiziali che stanno tra la ricerca, la sperimentazione e il mainstream, magari più pop, e lì trovano la loro strada autori che magari la ricerca l'hanno fatta, ma hanno voglia di tornare a scrivere storie, romanzi, narrazioni, non semplici, ma lineari, magari. E questa è la mia personale teoria, naturalmente. Talenti del racconto puro. Pensiamo, se proprio vogliamo guardare ai giganti, a Paul McCartney. In 3 minuti lui ha costruito la forma canzone, in più di 60 anni ha insegnato che cosa può essere una canzone e il senso del pop, se vogliamo. E nella letteratura gente come, per l'appunto, Jean Echenoz ha fatto un po' la stessa cosa, con le dovute proporzioni. Echenoz ha scritto una 20 e passa di romanzi e ha costruito una sua personale cosmogonia, forse esagero, fatta di personaggi, vicende credibili, paesaggi, dinamiche, emozioni e ibridazioni tra i generi, che oggi possiamo, grazie ai suoi libri, goderci appieno. Ah, tra l'altro, Echenoz, che ricordo, ieri abbiamo intervistato e l'ascolteremo tra pochissimo per Alphaville, in un bellissimo e breve racconto dedicato al suo editore, che in italiano è apparso con Il mio editore, da Adelphi, è capace di scrivere anche cose come queste. Torno a Parigi, chiamo, appuntamento l'indomani a pranzo. Non ricordo per quale ragione non andiamo quel giorno al Sibarit, ma in un ristorante cinese in Rue Gosselin. Lì Jérôme Lindon, l'editore, non si limita a spiegarmi perché il mio libro è brutto, ma anche in che modo è brutto, ma anche perché e in che modo ho proceduto così, perché e in che modo mi sono sbagliato, perché e in che modo ho fatto male a sbagliarmi. In questo esercizio non lo batte nessuno. Nel confermarmi che non pubblicherà il mio libro, mi avverte anche che se tento di farlo uscire altrove, mi farà una scenata di gelosia. Situazione di stallo, per non dire di merda.
Lafna ni cha der lafna cha lafna ni cha Lafna ni cha der lafna cha lafna ni cha Lafna ni cha der lafna cha lafna ni cha Lafna ni cha der lafna cha lafna ni cha Lafna ni cha der lafna cha lafna ni cha Lafna ni cha der lafna cha lafna ni cha Lafna ni cha der lafna cha lafna ni cha They all called him crazy, but Joe, he wasn't lazy. He took his time with the sour wine and made it fresh. And so divine, blanchard glass on tempercha. Dargu is nit fariana ma, mishi wieder lafnacha. Nur ein bisschen Rüelastau, er kommt erst schon und geht.
sprüch nur spitzi Mühe. Mischen halt um Haller las, so dass die Zürich vergeht. It's gonna be just fine. Gotta give it a little time. He's gonna turn the sour wine and make it special and sublime. Spiel mir ein Schmutzier, kann aber so sehr nicht look. Bla, jetzt hätte der Schlüssel zum Paradies und ist zu viel Spünsch im Haller. Love me nicht, Joe, der Love me, Joe, Love me nicht, Joe. Love me nicht, Joe, der Love me, Joe, Love me nicht, Joe. Love me nicht, Joe, der Love me, Joe, Love me nicht, Joe. Non, 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 ne le bois pas trop tôt. Shadabada, mon little ticon. Shabadabadaba, little ticumba. Shadabadi, arabadi, arabadi, badabadi, badabadi, lidia, papa. Bram, dim, dim, ba. Shabadabadabadabadi, lidia, tutti.
Eliana Maerd, musicista anch'essa, svizzera naturalmente. Il nostro dossier dunque arriva in conclusione. Una settimana a parlare di sconfinamenti tra i generi, seguendo un po' l'idea di Babel Ec Phrasis, questo è il titolo dell'edizione di quest'anno, e arriviamo all'ultimo ospite, intervista realizzata, come detto ieri, con Jean Echenoz, scrittore francese, dapprima vicino al Nouveau Roman e quindi sperimentatore, lavora con i generi letterari e le tecniche, raccogliendo un po' l'eredità di Queneau e di Perec. Nel 99 il premio Goncourt a Jean Mauvais. E nel corso della sua carriera ha vinto poi anche altri premi, tra questo il Médicis con Cherokee, il suo secondo libro pubblicato con Les Éditions de Minuit. In Francia pubblica appunto da sempre con questo importante e prestigioso editore. In italiano da prima è stato Einaudi a pubblicarlo e da qualche anno è Adelphi che lo traduce, famosa la trilogia Ravel, Correre e Lampi. Echenoz sarà a Bellinzona per Babel sabato 18 al Teatro Sociale, un incontro intitolato La vita degli altri con il suo traduttore Giorgio Pinotti, che è il traduttore di Adelphi soprattutto per la letteratura francese, che è già stato anche nostro ospite un annetto fa. La nostra intervista è partita chiedendogli, considerato il tema del festival, che cosa sia per lui una narrazione pura. Ad esempio, con la trilogia dedicata a Zapotec, Ravel e Tesla, Echenoz ha sperimentato un genere, se vogliamo, ibrido. Com'è arrivato a questo risultato?
Je crois que il semble qu'une narration pure ça n'existe pas.
La narrazione pura non esiste. Dovrebbe essere qualcosa che proviene direttamente dall'immaginazione, mentre la scrittura si nutre di tutto quello che uno scrittore può ascoltare, incontrare, vedere, percepire nella vita quotidiana, letture, la televisione, insomma tutto. Narrazione pura sarebbe dunque immaginazione pura distaccata dal mondo. Certo, esagero, ma credo si tratti di una nozione che in realtà un po' mi sfugge.
Une imagination pure, détachée du monde, moi je la J'exagère un peu là, mais je ne vois pas très bien comment ça... Enfin, c'est une notion qui m'échappe.
Jean Echenoz, in un'intervista a Lire, ha detto qualche anno fa che negli anni 70 gli scrittori producevano dei testi. Ha utilizzato proprio questo termine, producevano testi, qualcosa di meccanico, no? Di industriale. Il romanzo, la forma romanzo, non godeva di molto interesse. Anche Echenoz ammette di aver prodotto dei testi, poi ad un certo punto deve averne avuto abbastanza, dice, e ha deciso che il suo compito fosse scrivere un romanzo.
Oui, mais dans les années 70, en effet, le roman n'était pas très considéré.
Sì, ma negli anni 70, dice Echenoz, il romanzo non era molto considerato, era un periodo molto teorico, in ambito letterario si faceva soprattutto sperimentazione, niente punteggiatura dei testi, generalmente testi molto oscuri e che sono peraltro restati nell'oscurità. Anche io ho dovuto in qualche modo passare questa fase, scrivendo cose che non valevano nulla. Ad un certo punto ho sentito che questo desiderio di realizzare un racconto, una narrazione, che avevo da molto tempo, potesse infine realizzarsi. Ma questo, secondo me, doveva realizzarsi partendo da forme popolari di scrittura, importanti per me, ma che non godevano di considerazione, erano considerate forme minori poco considerate, penso al romanzo poliziesco, romanzo d'avventura e di spionaggio.
Che era un po' dédaigné, come un policier, il roman d'avventure... le roman d'espionnage, des choses comme ça.
Quali possono essere allora le difficoltà, gli abbiamo chiesto, nello scrivere un libro come Ravel? Personalmente io amo molto quando Echenoz scrive di musica o racconta ambienti legati alla musica. Penso per l'appunto a Cherokee o al romanzo più recente O Piano e evidentemente, come detto, a Ravel.
Enfin, ce que je peux d'abord dire, c'est que écrire ce livre sur, autour, à propos de Maurice Ravel, ça a été le livre le plus difficile à écrire, précisément parce que je m'éloignais de la forme romanesque, je m'attachais à un personnage réel, mais mon projet n'était pas du tout un projet biographique. Il n'était pas non plus une construction romanesque sur Maurice Ravel. Il était entre les deux.
Ravel è stato, racconta Echenoz, il libro più difficile da scrivere per me. Mi stavo allontanando dalla forma del romanzo con il progetto Ravel e lavoravo su di un personaggio reale, ma non si trattava di un progetto di biografia e allo stesso tempo non doveva avere una costruzione da romanzo, si trattava di una cosa che stava un po' a metà tra le due ed era... per me, difficile da sostenere, difficile da reggere. Dovevo essere fedele al personaggio, ma allo stesso tempo poter conservare la mia libertà di romanziere. Era dunque una situazione inestricabile, al punto da abbandonare il libro più volte perché avevo la sensazione di non riuscire a farcela.
Difficile a scrivere. E par ailleurs, se j'ai eu envie de travailler sur Maurice Ravel, c'est parce que je connaissais son œuvre.
Certo, alla fine le soluzioni le ho trovate, ma è stato certamente il libro più difficile da scrivere, più complicato da portare a termine. D'altra parte, se ho avuto voglia di scrivere questo libro su Ravel è perché conoscevo bene la sua opera, fin dall'infanzia, una musica che amo molto. Conoscevo anche un poco la sua vita, ovviamente poi mi sono dovuto documentare sulla sua vita, sulla sua opera, ma la musica entra anche in altri libri. Il jazz, anche lui importante quando ero giovane. O Piano poi era ancora un altro problema. Mi ponevo la questione dello statuto dell'interprete classico, la situazione complicata nel momento del concerto e dello statuto artistico, del carattere del musicista, del gusto del personaggio che ho creato, un marker caratteriale lo definisce Echenoz. Amore per l'arte e necessità di definire dei caratteri e delle affinità, ecco perché alla fine la musica entra dentro il mio lavoro, dentro questi romanzi che lei ha elencato e dunque Cherokee, O Piano e infine Ravel.
Les musiciens et les œuvres, dans le goût d'un personnage, constituent aussi un marqueur de personnalité. Ça définit aussi un personnage, ses goûts musicaux. Donc c'est à la fois par amour de cet art que j'ai pu faire des références à la musique et par la nécessité de préciser des personnages, des affinités.
Abbiamo menzionato la musica. Qual è invece il suo rapporto, Jean Echenoz, con il con il cinema. Ci sono suoi romanzi che sono diventati film. Il cinema accade che entri nei suoi eroi e nei suoi romanzi. Lei ha prestato la sua opera al cinema in qualità di sceneggiatore. Qua e là il cinema entra, penso a Jérôme Lindon. Qual è il suo rapporto con il cinema?
C'est-à-dire que le cinéma a joué aussi, comme la musique, le cinéma a joué un rôle très très important dans ma vie et j'ai l'impression, ou alors c'est une construction a posteriori, mais j'ai l'impression qu'il m'a donné des idées littéraires, il m'a donné des idées de construction et j'ai eu envie d'importer dans la fabrication, dans la fabrique du roman, j'ai eu envie d'importer des choses qui sont de l'ordre de la rhétorique du cinéma, des choses techniques, des choses simples, hein, des mouvements de caméra, des chants contre chants, des plans.
Il cinema, come la musica, ha avuto un ruolo molto importante nella mia vita, dice Eschnoz, e ho l'impressione che mi abbia dato delle idee letterarie. E ho voglia di importarla nella costruzione dei romanzi, facendo miei degli elementi che sono propri della retorica cinematografica, movimenti di cinepresa, aspetti tecnici, campi, controcampi, piani e montaggi e ovviamente anche aspetti musicali, per rifarci alla precedente domanda. Il cinema mi è servito per costruire romanzi e oggi mi chiedo se non sia stata un'operazione un po' artificiale. I rapporti tra letteratura e cinema sono, a dire il vero, complicati. So però che ho bisogno di visualizzare le scene che devo scrivere, quindi ho bisogno di una piccola videocamera interiore e personale che si aggira all'interno delle scene che descrivo. E quindi sì, il cinema mi è servito. Per quanto riguarda i due romanzi che sono diventati due film, purtroppo l'esito, insomma, è stato pessimo. Anche se non credo che la colpa sia dei registi, ma è da imputare al fatto che avevo già costruito i miei libri come film e quindi erano, in un certo senso, già pronti. Quei lungometraggi non corrispondevano affatto a ciò che mi ero immaginato scrivendoli. È anche vero che è molto raro che un adattamento cinematografico di un romanzo dia dei buoni risultati. Ci sono pochissimi esempi, a mio giudizio, di film riusciti, tratti però da opere letterarie.
Qui étaient des films un peu dépressifs, des films qui ne correspondaient pas du tout à ce que j'avais imaginé en construisant les romans. Mais il est vrai que il est très rare qu'une adaptation au cinéma d'un roman donne de très bons résultats. Il y a très peu d'exemples de films réussis, il me semble, qui ont été construits à partir d'œuvres littéraires.
Parlando di sperimentazione, lei ha molto giocato con il formato del romanzo nella sua storia di romanziere. Penso a piccoli libri di poche pagine, L'Occupation du Sol, racconti lunghi in forma di memoir, Jérôme Lindon. Che cosa la attrae nell'approccio un po' sperimentale alla letteratura, alla scrittura? En fait, avec vos premiers romans, vous avez aussi, en quelque manière, rendu hommage au code du genre. Une réflexion sur la littérature aussi.
Je ne sais pas si c'était une réflexion sur la littérature. C'était un moyen de... Ça, c'était les premiers livres, hein, les 3 ou 4 ou 5 premiers livres, où j'avais besoin peut-être de rendre hommage à des formes, encore une fois, des formes populaires ou mineures, que je ne crois pas du tout mineures, d'ailleurs.
Non so se fosse davvero una riflessione sulla letteratura, risponde Schnoz. Erano i primi 3-4 libri quando avevo bisogno di rendere omaggio a generi popolari o generi ritenuti minori, forme letterarie che avevo molto amato nella mia giovinezza e che continuo ad amare. Ma ad un certo momento avrei potuto utilizzare altri generi minori come il fantastico e la fantascienza. Dopo questi primi libri, credo di essermi sentito più libero di inventare storie meno referenziali. Quanto alla brevità di alcuni testi, non è stato intenzionale, è stato l'editore, Jérôme Lindon, l'editore dell'Les Éditions de Minuit, a prendersi la responsabilità di pubblicarli. È capitato però solo un paio di volte.
C'était pas spécialement intentionnel. Quand je, si si j'ai pu montrer à mon éditeur des textes qui étaient plus courts, c'est lui qui a pris la responsabilité de les publier, même s'il faisait que 16 pages. Mais c'est arrivé qu'une ou deux fois.
Alors, merci Jean Echenoz pour cette interview.
C'est moi qui vous remercie.
Merci bien et j'espère à bientôt. Au revoir.
A bientôt, merci beaucoup, au revoir.
Echenoz sarà dunque a Bellinzona sabato alle 18, Teatro Sociale, l'incontro intitolato La vita degli altri. Echenoz sarà in compagnia di Giorgio Pinotti, che è il suo traduttore presso Adelphi.